I'd like to start the presentation by Sergio Cofferati, the Secretary General of the Italian CGIL movement, which is the largest trade union movement in Italy and also an advocate of trade union unity. Mr. Cofferati became Secretary General of the CGIL in 1994. And before before being elected to that position, he was the leader of the chemical workers union within the CGIL. He started to work at the Pirelli plant in Milan in 1969, and in 1974, he was elected for the first time to the Work Council as shop steward. So in the following years, then, he has been elected to a series of leadership positions within the CGIL. So I hope that today's discussion will cast some light on current Italian problems, the role of the trade union movement, and also what the recent changes in Italian politics mean for the trade union movement and mean for the rest of the European trade union movement. Thank you.
Buonasera. Come avete visto, l'argomento che vi devo introdurre ha in verità due aspetti tra di loro connessi, ma che hanno anche una dimensione autonoma che vale la pena di non scordare. Le organizzazioni sindacali italiane, non soltanto la mia ovviamente, che io qui rappresento, ma le grandi organizzazioni sindacali italiane hanno di fronte a loro delle scadenze immediate molto delicate. Riguardano da un lato le conseguenze delle decisioni assunte dal governo italiano nel quadro delle decisioni prese dal Parlamento europeo e che portano all'ingresso stabile dei paesi che ne avranno i requisiti nel sistema europeo, passando, come ovvio, prima dalla costruzione di norme relative alla moneta unica, per arrivare poi ad un assetto altrettanto stabile e strutturale che abbia carattere politico oltre che finanziario ed economico. Quelle decisioni hanno delle conseguenze per i paesi membri. E queste conseguenze sono in quantità e qualità date dalle condizioni di partenza di ciascun paese. Contemporaneamente il sindacato italiano dovrà discutere con un governo nuovo, il governo che gli elettori italiani hanno scelto nella consultazione elettorale delle scorse settimane, e dovranno verificare quali sono gli orientamenti di politica economica e di politica sociale di questo governo. Orientamenti funzionali a realizzare il primo obiettivo, quello dell'ingresso nel sistema comunitario, ma anche orientamenti necessari per completare un processo di risanamento che è stato avviato nel corso degli anni passati e che risulta indispensabile, fondamentale per dare stabilità e certezza all'economia e alla società italiana. Per questa ragione, vi dicevo in premessa, si tratta di due vicende per molti versi connesse, ma che paradossalmente potrebbero essere vissute ed affrontate anche in forma separata. Paradossalmente perché l'Italia, anche qualora non ci fossero i vincoli e le scadenze definiti dal Trattato di Maastricht e dei suoi eventuali correttivi che in corso d'opera potranno essere discussi e verificati, anche se non ci fossero queste scadenze, l'Italia è un paese che ha bisogno di completare un percorso avviato, ma non ancora per intero realizzato. Il processo di risanamento dell'economia italiana si può far risalire all'inizio del 1992, anzi, per la verità, nel 1992 l'economia italiana ha conosciuto il punto più alto della sua crisi. E da lì in avanti, con interventi successivi dei governi che si sono succeduti, siamo per la verità dall'epoca ancora vicina al quinto governo, da lì in avanti sono state scelte politiche di risanamento che avevano come obiettivo fondamentale la diminuzione del debito e la riduzione sistematica dei valori dell'inflazione. L'uno e l'altro fenomeno potevano consentire di dare stabilità al sistema economico e di creare le condizioni perché l'insieme dell'apparato produttivo italiano fosse in grado di competere sui mercati internazionali. Come affronta il sindacato queste scadenze? Per quanto concerne l'Europa e i suoi impegni, operando perché nelle sedi che già oggi esistono e hanno compiti e poteri definiti, sono quelle date dai sindacati europei, anzi dalla Confederazione Europea dei Sindacati, perché in quelle sedi, dicevo, prenda corpo un insieme di politiche uniformi in grado di rappresentare l'opinione dei sindacati dei singoli paesi nel rapporto con il Parlamento europeo. Scelte che devono avere carattere economico e che devono avere rilevanza sociale. Penso che per questo fine non soltanto l'attività della Confederazione Europea dei Sindacati, nella quale le organizzazioni confederali italiane sono presenti, ma anche il rapporto che la Confederazione Europea ha stabilito con il Parlamento e che potrà trovare momenti ulteriori di approfondimento nella fase della conferenza intergovernativa durante il semestre italiano, dicevo, quell'orientamento e quel confronto potranno produrre risultati utili. L'obiettivo principale è, da un lato, la costruzione di politiche uniformi, che poi vengano applicate con i correttivi necessari, stante l'articolazione delle condizioni di partenza nei singoli paesi, e dall'altro la finalizzazione di queste politiche ad una integrazione dell'ipotesi di Europa che è stata definita con il Trattato di Maastricht. Io credo che sia indispensabile lavorare per avere rapidamente un'Europa che abbia una sua dimensione uniforme sul piano politico oltre che su quello economico e che sia a questo fine utile, in primo luogo per l'Italia, entrare stabilmente nell'Unione Monetaria Europea. È però oramai confermato da tutti i dati a disposizione e dalle condizioni che si sono determinate nei singoli paesi che l'idea che aveva sostanzialmente portato alla costruzione di Maastricht sia un'idea non sufficiente, quella cioè che basta dare un assetto finanziario all'Europa per costruire le condizioni che automaticamente producono la crescita sufficiente ad assicurare lavoro e occupazione in tutti i paesi aderenti. Non si tratta per questo di rivedere i parametri di Maastricht o di modificare i tempi previsti, ma semmai di integrare quei parametri con obiettivi quantitativi e qualitativi legati alla costruzione di nuove occasioni di lavoro. Quello che sembrava il problema di pochi paesi europei è diventato in verità il problema della stragrande maggioranza dei paesi europei. I livelli di disoccupazione sono cresciuti e hanno raggiunto in molti territori dell'Europa livelli che rischiano di essere difficili da sopportare per le conseguenze sociali che determinano. Io penso che l'Italia sia uno di questi paesi, ma non è l'unico. Se è vero come è vero che allarme è stato lanciato in molte delle realtà ritenute economicamente più solide e per questa ragione più vicine all'ingresso stabile in Europa, come la Germania o la Francia. Questo è il primo impegno dei sindacati italiani e credo che questo impegno debba essere onorato esattamente operando come si è fatto nel corso degli ultimi anni, in conformità alle pratiche, agli strumenti che sono stati da tempo adottati dalla Confederazione Europea dei Sindacati. Poi dicevo però che in Italia abbiamo un problema specifico che va affrontato in quanto tale. Questo problema esiste da tempo, dovrebbe essere risolto rapidamente anche se non ci fossero le scadenze comunitarie. Perché un paese come il mio, il nostro, per molti di voi, non può, immagino, vivere con un livello così alto di instabilità politica e con una dinamica economica così contraddittoria come quella che si è ulteriormente evidenziata nel corso degli ultimi mesi. È probabile che i risultati elettorali risolvano il primo problema. Io sono convinto che esistono oggi condizioni per dare una stabilità politica, e la stabilità politica sarà la condizione di base per cercare una riorganizzazione istituzionale, anch'essa di lungo periodo. La stabilità istituzionale e quella politica sono condizioni importanti anche per l'economia, come è noto, e sono condizioni che sono mancate in Italia per lungo tempo. Ricordavo prima come da quel punto di crisi alta, l'estate del 1992, si siano succeduti in Italia oramai 5 governi in un arco di tempo brevissimo, a conferma che di stabilità proprio non ce n'è stata. Ora, se questo problema è potenzialmente risolto, se il nuovo governo ha le condizioni per avere una maggioranza parlamentare e con quella maggioranza stabile di governare per almeno la durata della legislatura, è importante, io credo anche possibile, operare affinché si realizzino le condizioni in grado di dare stabilità all'economia. Queste condizioni hanno come obiettivo immediato il proseguimento del risanamento. La riduzione del debito e la riduzione dell'inflazione erano obiettivi importanti nel 1992, continuano ad esserlo anche oggi. Il debito italiano non è sotto controllo, anche se è stato contenuto. Siamo di fronte ad un dato nuovo, all'apparenza quasi paradossale, perché il debito si è ridotto e non rappresenta in valore un problema ingestibile, ingovernabile, come rischiava di esserlo nel 1992, però gli interessi sul debito rimangono altissimi. E questo è senza dubbio un problema da risolvere, da affrontare in fretta. Così come è indispensabile ridurre l'inflazione. L'inflazione bassa è indispensabile per il sindacato per due ragioni. Un'inflazione bassa permette al sistema economico di competere in forma stabile. Un sistema economico che compete e che cresce dà garanzia allo sviluppo e all'occupazione. Ma l'inflazione bassa è anche la condizione per poter difendere meglio di quanto non capiti in condizioni diverse il potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni. Difendere il potere d'acquisto dagli effetti dell'inflazione non è soltanto un'esigenza ovvia per delle organizzazioni sindacali, è una grande esigenza economica. Mantenere in linea, come abbiamo tentato di fare nel corso degli ultimi anni, le retribuzioni e le pensioni con l'inflazione permette di avere una crescita costante, una crescita equilibrata e di non deprimere, come avverrebbe di fronte ad un decremento sensibile, la domanda interna è per quella via una parte consistente della struttura produttiva italiana. Per questo io credo che i problemi specifici, ma importanti e delicati, che il sindacato italiano dovrà affrontare siano nell'ordine quelli che vi ho ricordato. Pretendere dal nuovo governo che adotti politiche in grado di dare risposte compiute ai bisogni di lavoro e di occupazione che sono arrivati alla soglia preoccupante definita dai dati macroeconomici. Nel 1995 la disoccupazione in Italia è arrivata al 12%. È un valore preoccupante, ma non soltanto per la sua dimensione, ma per le modalità con le quali si è determinato. Nel 1995 il prodotto interno lordo italiano è aumentato di oltre il 3%. È stato quello un anno, come i mesi che lo avevano preceduto e quelli che lo hanno seguito, di forte crescita economica. Ciò nonostante, la crescita non è stata in grado di costruire una quantità di lavoro sufficiente a rispondere al fabbisogno di un paese. Si ha la riconferma, se mai ce ne fosse stata bisogno, che il vecchio circuito virtuoso, crescita investimenti, creazione di posti di lavoro, da solo non si innesca e da solo non è comunque sufficiente a rispondere alle esigenze date. E però è facile arrivare alla conclusione che senza ripresa prima e senza sviluppo dopo non avremmo avuto le condizioni che oggi permettono di affrontare il tema senza drammi o senza tensioni sociali ingovernabili. Per questo motivo chiederemo che venga proseguita la strada del risanamento e che si adottino politiche in grado di garantire nel corso degli anni a venire una quota consistente e costante di sviluppo economico. Poi lo sviluppo da solo non basta. Bisogna adottare politiche in grado di integrare le quote di lavoro che lo sviluppo crea. Queste politiche si devono basare, a mio parere, sostanzialmente su due scelte. L'incentivazione dell'economia sociale, la creazione di nuove occasioni di lavoro attraverso lo sviluppo delle attività no profit e dall'altro lato la politica dei tempi e degli orari. La riduzione progressiva degli orari di lavoro, fatta secondo criteri che coinvolgano l'insieme dei paesi europei e non siano limitati ad un solo territorio, può dare un contributo rilevante alla creazione di nuove occasioni di lavoro redistribuendo quello che già esiste. Nessuna di queste politiche da solo è in grado di rispondere al bisogno che un paese ha. Le tre politiche connesse tra di loro, io credo, possano portare a dei risultati consistenti e importanti anche per un paese come l'Italia. Poi però l'Italia, per quanto riguarda il lavoro, ha una priorità assoluta, è quella che riguarda il Mezzogiorno. Perché quel 12% è un valore medio dato da estremi tra di loro assai lontani. In alcune aree del paese la disoccupazione è scesa, per fortuna, al di sotto di valori ritenuti un tempo inarrivabili. Siamo in molte aree sotto il 4%. In altre aree del paese, purtroppo, la disoccupazione è superiore al 20%. In molte aree meridionali un ragazzo su due non ha una prospettiva certa di lavoro. Peraltro, ci sarebbe da domandarsi se si può ancora davvero parlare di disoccupazione giovanile, quando la soglia del primo lavoro stabile supera oramai ampiamente i 30 anni. Siamo cioè nella fase di età adulta di una persona. Il Mezzogiorno è per questa ragione la priorità dalla quale partire. E credo che per il Mezzogiorno sia giusto, come cercheremo di fare, rivendicare al governo e poi alle associazioni imprenditoriali di assecondare politiche strutturali, in grado cioè di rimuovere quelli che sono stati storicamente i ritardi del Sud, quelli che fanno una parte dell'Italia diversa dall'altra. I ritardi strutturali sono riassumibili in almeno quattro grandi capitoli. Il primo riguarda le infrastrutture. Il sistema delle reti delle infrastrutture dell'Italia meridionale è inadeguato. Dicevo prima, parlando con alcuni ricercatori, è molto più semplice e si impiega minor tempo da Roma per raggiungere Hannover di quanto non lo sia da Roma per andare a Reggio Calabria. È la dimostrazione di come il sistema infrastrutturale italiano, in questo caso quello dei trasporti, sia rimasto per una parte del paese immobile, sostanzialmente quello di qualche decina di anni fa. E in quelle condizioni produrre e vivere nel Mezzogiorno è particolarmente difficile. Ma non c'è solo il limite strutturale del ritardo nella definizione di reti adeguate. C'è anche la mancanza di uno Stato, di una struttura pubblica, di servizi efficienti. La pubblica amministrazione italiana è mediamente tra le meno efficienti in Europa. Nel Mezzogiorno lo è ancora di più. Anche questo è un elemento che rende difficile vivere, oltre che produrre beni e ricchezza. Così come va rimosso il limite strutturale del costo del denaro e dell'inefficacia del sistema creditizio. Il costo del denaro per le aziende nel Mezzogiorno costa 4 punti percentuali in più che non al nord. Sono differenziali che non hanno nessuna giustificazione e soprattutto hanno delle conseguenze particolarmente negative. Ovviamente non hanno giustificazioni oggettive, ne hanno tante di giustificazioni soggettive, tanto il fatto che una parte consistente del sistema creditizio si è piegato per interi decenni alle condizioni dettate dalla politica ed ha rappresentato uno degli elementi, non l'unico, ma uno degli elementi che hanno portato alla costruzione del consenso elettorale e non alla definizione di criteri ottimali di gestione dell'economia. Io penso che poi a tutto ciò occorra aggiungere la mancanza di risorse immateriali come la ricerca e la formazione, che penalizzano l'insieme del sistema economico italiano, ma che ancora una volta sono più acuti nel Mezzogiorno di quanto non lo siano al Nord. Da ultimo, è il quinto punto, non il quarto, ma penso che sia anch'esso da considerare un elemento strutturale dei ritardi delle aree meridionali, è quello che riguarda la mancanza di una legalità diffusa, la presenza della malavita organizzata, le condizioni vessatorie alle quali sono sottoposte le persone che producono reddito e che producono ricchezza diventa oggettivamente uno degli elementi che portano il Mezzogiorno d'Italia ad avere le penalizzazioni che lo allontanano sistematicamente dal resto del Paese e dal resto dell'Europa. Come vedete, si tratta di temi dalla natura particolare, sono argomenti che possono essere tranquillamente ricondotti a limiti e per questo sollecitano politiche strutturali. Sono temi che hanno un peso assolutamente predominante e prevalente rispetto a quello più volte richiamato invece dalle associazioni imprenditoriali, dell'esigenza di avere un sistema e un mercato del lavoro flessibile. Nessuno ha mai negato l'utilità della flessibilità sia nel mercato del lavoro che nelle condizioni della prestazione. Per la verità l'Italia è un paese nel quale di flessibilità ce n'è molto. C'è molta flessibilità e c'è molta mobilità. Ci sono condizioni abnormi rispetto ad una parte consistente del resto dell'Europa. Ci sono addirittura norme contrattuali, norme legislative molto più consistenti di quanto non sia dato nei regimi contrattuali e legislativi di altri paesi dell'Unione. Io non penso che questo sia il tema principale, l'argomento con il quale si può davvero, se affrontato correttamente, rimuovere i limiti del Mezzogiorno. Lo considero un elemento complementare, ma ritengo che gli altri siano i punti dai quali pretendere che il governo inizi la sua attività e il suo operato. L'ultima questione, alla quale però è utile dare qualche attenzione, riguarda gli strumenti con i quali si affronteranno queste politiche. E gli strumenti non sono irrilevanti, perché anch'essi dicono del carattere delle relazioni tra le parti sociali, dicono di come è riconosciuto un ruolo, di come è rispettata una rappresentanza, oppure dell'esatto opposto. Abbiamo sperimentato dal 1993 ad oggi una pratica che ha dato risultati importanti. È stata apprezzata più volte, ricordata come pratica metodologica importante. Lo schieramento politico che ha vinto le elezioni la riconferma. Ce lo hanno detto quelli che presumibilmente saranno il futuro Presidente del Consiglio e il suo vice ancora nei giorni scorsi. Questa pratica viene definita della concertazione. Al di là di come viene denominata, è in sostanza un metodo basato sul confronto sistematico tra il governo e le parti sociali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori. Confronto sistematico che deve scattare prima di ogni scelta importante del governo, sia quelle scelte che poi porteranno alla definizione di una politica dei redditi, sia quelle che sono destinate a individuare le grandi coordinate della politica economica e della politica sociale. Io do molta importanza, faccio grande affidamento sulla prosecuzione di un confronto che abbia questo carattere, perché penso che quando parti che rappresentano interessi diversi hanno la voglia e la possibilità di confrontarsi sistematicamente, possono anche trovare soluzioni diverse da quelle che sembravano praticabili all'inizio. Il confronto sistematico permette di conoscere le reciproche opinioni e permette di ricercare soluzioni che poi sono in grado di avere il consenso degli interessati. Senza concertazione, senza confronto sistematico, si finisce col limitare il ruolo delle parti sociali e il più delle volte si mettono in moto processi che producono non consenso ma conflitto. Tra portatori di interessi diversi il conflitto è fisiologico. Quello che conta in una società moderna è che rimanga fisiologico e non diventi una patologia. Mi pare che i fatti hanno dimostrato due cose importanti, che quando il confronto si è realizzato ed è stato serrato, come è capitato nel 1993 in una parte del 94, i risultati non sono mancati, nel rispetto del ruolo reciproco delle parti sociali, con la salvaguardia dell'autonomia del governo, Quando il confronto è venuto meno, anche l'Italia ha avuto momenti di conflitto particolarmente aspro, come è capitato con il governo di centrodestra. Quando si innescano spirali che portano al conflitto, anche ipotesi di risanamento o di riduzione dei costi della spesa dello Stato possono essere illusorie, perché il costo del conflitto è enormemente più alto degli ipotetici risparmi che si determinano. Io credo che per questa ragione sia utile, noi lo chiederemo, ovviamente, e mi pare dall'altra parte esista una disponibilità compiuta, noi chiederemo che il confronto prosegua, che la pratica della concertazione venga riconfermata. Arrivo a pensare che poi, con gli aggiustamenti del caso, ognuno ha una storia, ha una cultura diversa dall'altro, ma che con gli aggiustamenti del caso questa possa e debba essere la pratica che viene utilizzata nella costruzione delle relazioni tra le parti sociali in Europa. Abbiamo davanti a noi degli esempi che non sono positivi. Non mi pare che la strada imboccata dal governo francese, quando ha deciso di modificare lo Stato sociale, abbia prodotto risultati consistenti. Il conflitto è esploso ed è stato un conflitto indubbiamente assai pesante per l'insieme dell'economia francese. Temo che anche la strada scelta dal governo tedesco possa portare esattamente nelle stesse condizioni. Varrebbe la pena di ricordare come invece su un tema delicatissimo, che non era stato risolto per oltre un ventennio, come la riforma del sistema previdenziale, il confronto in Italia abbia portato a dei risultati apprezzati dalla stragrande maggioranza degli interessati. Una democrazia si riconosce e si valorizza anche dagli strumenti che sceglie per gestire la sua economia e le ricadute sociali che questa ha. Quando gli strumenti puntano al confronto e non escludono nessuna forma di rappresentanza, sono strumenti che hanno in sé elementi di democrazia importanti ed apprezzabili. Io spero che anche questo interesse e questa volontà venga riconfermata dal governo che appena, ancora per la verità non è stato insediato, ma è già stato individuato con il voto degli elettori italiani. Queste mi paiono le cose che forse è utile offrire alla discussione con voi. Sono disponibile ad ogni e qualsiasi risposta per tentare di esaudire le vostre curiosità. Ecco, io credo, è davvero, lo consegno anche a voi come elemento di riflessione, che nella storia di un paese i rapporti tra i grandi soggetti, quelli che devono gestire quel paese, i governi, e quelli che rappresentano interessi rilevanti, le associazioni delle imprese e le associazioni sindacali, i rapporti tra questi grandi soggetti debbano essere di volta in volta definiti con precisione, secondo regole, ma debbano avere contenuti e anche procedure consistenti, importanti, perché sono il centro, la sostanza della democrazia. Non è vero che senza confronto si può arrivare a delle soluzioni che siano utili per il tessuto sociale, per l'insieme del Paese. Tutte le volte che quelle strade sono state tentate o sono sfociate in governi autoritari oppure hanno prodotto soltanto danni irrilevanti per l'economia. Io credo che questo sia importante, senza dubbio per l'Italia, ma che sia un grande tema sul quale dovrebbero riflettere, meglio di quanto non sia stato fatto fino ad oggi, anche molti Paesi europei.
Thank you. My name is Carlo Maria Rossotto from Department of Law.
Può fare la domanda, sì, in italiano.
Dunque, io vorrei sottoporre l'intervento del nostro autorevole ospite ad alcune osservazioni sulla flessibilità salariale. Di recente la Confindustria ha proposto, fra le condizioni di rilancio del Sud Italia, la flessibilità salariale, seppure temporanea, seppure concordata con le parti sociali. Questa proposta ha trovato una risposta favorevole da parte della CGIL e della UIL, mentre si è avuta la chiusura da parte del sindacato che lei rappresenta. Ecco, io vorrei sapere come spiega questa resistenza, anche alla luce del fatto che altri paesi europei, come appunto l'Inghilterra, che hanno introdotto gradi di flessibilità maggiore sul mercato del lavoro, hanno ottenuto dei risultati migliori. Attualmente il tasso di disoccupazione inglese è inferiore a quello tedesco e anche a quello italiano e francese. Grazie.
Ma intanto varrebbe la pena di partire da dati di fatto concreti. C'è una disputa, come lei ha ricordato, tra noi e Confindustria. A mio parere l'atteggiamento di Confindustria è un atteggiamento per molti versi preconcetto, perché nega le condizioni date. Le condizioni date confermano che esiste un differenziale retributivo molto forte tra le persone che lavorano nel nord del paese e quelle che lavorano nel sud. Questo differenziale ha valori medi intorno al 15-16%, ha delle punte rilevanti in alcuni settori manifatturieri che vanno più in alto. L'Istat dice che un operaio tessile che lavora in una regione del nord guadagna il 25% in più di un operaio tessile che lavora in una regione del sud. Non vorrei apparire petulante, ma questa distinzione mi pare utile, perché non vorrei si immaginasse l'Italia come un paese uniforme sul piano delle dinamiche salariali. Non è così. I differenziali sono dati dalle storie contrattuali delle singole categorie, delle singole imprese. Ovviamente il contratto nazionale viene in genere applicato, la contrattazione aziendale non si fa dappertutto allo stesso modo, in qualche caso non si fa proprio. Ecco la ragione di questi differenziali. Pur in presenza di questi differenziali, il lavoro nel mezzogiorno manca. Io credo che si potrebbe già qui arrivare ad una prima conclusione. Valori salariali più bassi non hanno favorito gli insediamenti produttivi nel mezzogiorno. Io penso che le ragioni che tengono lontano gli investimenti dal mezzogiorno siano quelle strutturali che ho detto prima. Poi non c'è nessuna indisponibilità a ragionare anche di altro. Peraltro intendo la ricerca di soluzioni contrattuali in grado di ridurre i costi di produzione di un'azienda che si insedia per la prima volta in un'area debole. Questa disponibilità non è affermata e non praticata, è una disponibilità che ha trovato momenti di attuazione importanti. Abbiamo firmato noi, come le altre organizzazioni, accordi significativi che hanno definito il carattere delle condizioni alle quali vengono retribuite le prestazioni in grandi insediamenti. Lo stabilimento di Melfi della Fiat, il porto di Gioia Tauro. Abbiamo firmato non più tardi di 3 settimane fa un accordo significativo per un'azienda tessile del gruppo Marzotto a Praia Mare, in Calabria. Sono accordi che hanno permesso una riduzione dei costi di produzione. A Melfi la distribuzione degli orari è più ampia che negli altri stabilimenti del nord della Fiat. È più ampia anche degli stabilimenti del sud della Fiat. Il salario aziendale di Melfi è un salario aziendale inferiore rispetto a quello degli altri stabilimenti. E la ragione è comprensibile. Mirafiore è uno stabilimento che vive da decine di anni, ha quasi 100 anni, io spero ne abbia altrettanti davanti. Ovviamente i lavoratori di quello stabilimento hanno un salario commisurato a tanti eventi contrattuali. Uno stabilimento che nasce oggi non può avere le stesse condizioni di uno stabilimento che esiste da 100 anni.
la differenza ha questa giustificazione. Nel caso di Gioia Tauro abbiamo convenuto che le ore di formazione, si tratta di tecnologie importanti, quelle che oggi vengono utilizzate in un porto, non c'è più la movimentazione a braccio, si usano tecnologie sofisticate, serve per questa ragione tanta formazione. La formazione che lì si fa non viene pagata con le stesse quote che invece vengono retribuite quando quei ragazzi lavorano. Anche questa è una forma per ridurre e abbattere i costi di produzione. È una forma di flessibilità, se la vogliamo chiamare così. Come a Praia Mare abbiamo distribuito l'orario nell'arco dell'anno sui 7 giorni, con una riduzione della prestazione pro capita, però aumentando l'uso degli impianti. Gli impianti vengono utilizzati di più, le persone lavorano di meno. Questo uso maggiore degli impianti permette di ridurre i costi di produzione. Le ho fatto questi 3 esempi perché secondo me sono esempi di flessibilità possibile. Quello che pretende Confindustria è un'altra cosa e su questo la CGIL non è d'accordo. Confindustria chiede che i minimi contrattuali vengano diminuiti, sia pure temporaneamente, a fronte di nuovi investimenti. Io considero questa ipotesi sbagliata per più ragioni. Intanto, come l'ho detto, le flessibilità salariali, il minor salario, non crea automaticamente posti di lavoro in più. Poi parliamo di valori che sono già molto bassi. Parliamo, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone, di giovani, che quando vanno a lavorare con l'applicazione del contratto hanno un minimo che non supera il 1.000.000 lire. Un ulteriore ridimensionamento di valori così bassi è oggettivamente un problema, anche per persone che potrebbero essere attratte da quel lavoro perché l'alternativa tra il nulla e un lavoro sottopagato, so anch'io, porta verso il lavoro sottopagato. Ma c'è di più. Una deroga ai minimi contrattuali introduce una rottura in un sistema di regole uniforme che può avere ripercussioni negative per le stesse imprese. Nel Mezzogiorno d'Italia noi stiamo facendo tanti accordi per far emergere il lavoro nero. Ci sono molte imprese che non applicano i contratti, sono in genere piccole imprese. Si fanno accordi di gradualità, cioè si stabilisce che nell'arco di 4-5 anni, progressivamente, quelle imprese regolarizzano tutto, pagano le giuste retribuzioni e i contributi del caso. In questo modo emerge una quota di lavoro che oggi viene fatto con pratiche illegali. Se si introducesse nel sistema meridionale un meccanismo rovesciato per il quale di fronte a un insediamento nuovo si deroga, si scende per un certo numero di anni dai minimi contrattuali in aggiunta al danno che le dicevo prima, secondo me si avrebbe una conseguenza negativa su questo processo di emersione. Quello che sta emergendo verrebbe di nuovo sommerso. Ma c'è di più. Per aziende che producono con un costo del lavoro consistente sul totale del costo della produzione, aziende che hanno prodotti a basso valore aggiunto, è evidente che una diminuzione della retribuzione e di conseguenza una diminuzione per quella via del costo di produzione diventa un elemento che altera la competizione tra le imprese. Tra 2 imprese nello stesso territorio, se una per 5 anni paga per il 30% in meno, queste sono le quote che chiede Confindustria, di meno i suoi operai, e l'altra che esiste già da prima, ma fa le stesse cose, continua a pagarli allo stesso modo, si introduce un elemento che altera i criteri di competizione sul mercato. Io, oramai da vecchio sindacalista, so cosa succede. Il giorno dopo che si è fatto un accordo di deroga, l'impresa che sta a fianco viene a chiedere le stesse condizioni per non andare fuori mercato e per non espellere manodopera. E quello che apparentemente può sembrare una deroga, un'eccezione, finisce col diventare la norma e si avrebbe una distruzione di quello che, secondo me, è un sistema di regole uniforme che va mantenuto. Se i contratti vengono mantenuti, la CGIL non ha nessuna contrarietà a discutere di flessibilità, come le dicevo l'abbiamo fatto per vicende importanti, per grandi stabilimenti. Se si alterano i contratti si introduce nel sistema negoziale italiano una novità negativa che può portare nessuno sa dove. Siccome, come lei sa, il nostro è un paese già attraversato da tensioni forti, violente, che vorrebbero una rottura di alcuni criteri che definiscono l'unità del paese, io temo, non è per buttarla in politica, che anche un'alterazione del sistema contrattuale possa involontariamente accentuare questa tendenza alla frantumazione. E per questo insisto nel dire che i minimi contrattuali vanno tenuti così come sono. Poi da lì a salire si possono fare tutte le soluzioni, si possono trovare tutte le soluzioni e le sperimentazioni del caso per arrivare a forme di flessibilità. Non ci siamo sottratti, abbiamo fatto cose rilevanti, ritenute importanti dalle stesse imprese. Le vorrei dire un'ultima cosa, le ho fatto l'esempio di Gioia Tauro. Quegli imprenditori che hanno fatto con noi quell'accordo e l'hanno giudicato come un accordo importante, oggi ci dicono che hanno difficoltà enormi. Parliamo del porto più moderno che c'è nel Mediterraneo. Le difficoltà nascono dal fatto che Gioia Tauro è una sorta di gioiello nel deserto. Non ci sono strade e ferrovie, per cui si arriva via mare a Gioia Tauro, si scaricano i container e poi lì si è bloccati. Ora converrà con me che se non gli fanno le strade e le ferrovie, cioè se non si rimuovono che i ritardi strutturali, ogni qualsiasi ulteriore flessibilità rischia di essere purtroppo insufficiente. Ecco perché, a mio parere, bisogna insistere molto sulle condizioni di quadro generale e poi considerare la flessibilità per quello che è, non come un a priori ideologico. Io ho la sensazione che spesso, soprattutto da parte di alcuni settori di Confindustria, quando si parla di flessibilità, si va dalla ricerca di una bandierina da piantare nel campo dell'avversario. E questo non... l'ho detto anche pubblicamente, non mi è piaciuto, mi sono preso qualche rampogna, ma non importa, non ho cambiato opinione.
Giulio Flore, dal Dipartimento di Relazioni Industriali. Signor Cofferati, nel 1993 il governo emanò una legge che ristrutturava i sistemi di contrattazione e anche la posizione dei pubblici impiegati. Praticamente il fine ultimo della riforma, se non mi ricordo male, era portare tutto il settore del pubblico impiego a una contrattazione di tipo privato, per cui non ci sarebbe stato più ricorso a tribunali amministrativi, si sarebbe arrivati a uso della legge civile nella risoluzione dei contratti, eccetera. E poi c'era ovviamente lo scopo di portare tutto il settore del pubblico impiego a livelli di competitività e di produttività analoghi a quelli del settore privato. Considerato che i sindacati triconfederali hanno una posizione importante ma non dominante nel settore pubblico impiego, basti pensare all'istruzione o altri settori come quelli, come pensa che i sindacati come CGIL, CISL e UIL possono arrivare a portare fino in fondo la riforma, considerato che ci saranno da fare, si sa già per motivi di bilancio, grossi e ulteriori sacrifici in termini di contrattazione salariale e poi tutta una ridiscussione sul tipo di organizzazione della funzione pubblica. Grazie.
Io penso che quella riforma debba essere completata, anzi, per dirla meglio, debba essere attuata integralmente con qualche aggiunta. La cosa che mi pare allo stato necessaria è, se non soltanto privatizzare il rapporto di lavoro, ma introdurre le regole nella contrattazione collettiva che sono oramai consolidate da tempo nei settori privati. Siamo ancora in una sorta di terra di nessuno, c'è un ibrido nelle relazioni tra le parti, perché i contratti nei settori pubblici vengono fatti sulla base di quantità di risorse già definite, è la finanziaria che le stabilisce, e poi i soggetti che negoziano hanno sostanzialmente un compito redistributivo. Io trovo questo un limite da superare. Occorre far sì che i soggetti che negoziano abbiano un mandato e vengano giudicati poi successivamente sulla base dell'esercizio di quel mandato, esattamente come capita a qualsiasi imprenditore o a qualsiasi rappresentante di un'associazione privata che deve rinnovare un contratto. La mancanza di questa regola, di questa norma, porta qualche volta alla sottrazione di responsabilità di chi negozia e qualche altra volta all'impossibilità di ricercare soluzioni adeguate semplicemente perché le quantità sono state predeterminate. Poi però il processo va completato. Io credo che la contrattazione collettiva sia cosa fondamentale, che il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro debba essere, come le dicevo, attuato integralmente, ma che lì sia poi fondamentale la contrattazione nei singoli luoghi dell'amministrazione. La riforma della pubblica amministrazione e il recupero di efficacia non si fa né per decreto legge né con soluzioni di ordine generale. Le soluzioni generali, la legge di riforma o il contratto nazionale, possono individuare degli strumenti. Poi le cose cambiano se in ogni singolo luogo si cerca il modello più efficace, quello in grado di dare la prestazione migliore. Questa storia, questa cultura di contrattazione dei modelli organizzativi nel settore della pubblica amministrazione non è consolidata. Abbiamo esempi importanti che riguardano sostanzialmente molti enti locali, non abbiamo esempi altrettanto rilevanti che riguardano l'insieme dell'amministrazione. Io credo che lo snodo, il punto di svolta sia lì. Ovviamente il tutto si tiene. La riforma prima, le regole della contrattazione collettiva dopo, la contrattazione di secondo livello, come si chiama in gergo sindacale, poi. Per quanto riguarda la rappresentanza, ha ragione lei, lì le organizzazioni confederali non sono organizzazioni che da sole possono, in alcuni settori almeno, rappresentare la maggioranza dei lavoratori. Io credo che debba essere garantita la presenza in ogni sede negoziale, come già accade, a tutte le organizzazioni rappresentative. Quando si supera una soglia di rappresentanza è giusto avere il riconoscimento alla potestà contrattuale. Peraltro la stragrande maggioranza dei contratti dei dipendenti pubblici oggi vengono già rinnovati così. Non ci sono soltanto CGIL e CISL e UIL. Ci sono CGIL e CISL e UIL con le loro organizzazioni di categoria, ovviamente, più tutti i sindacati rappresentativi che sono presenti. Poi qualche volta non tutti i sindacati arrivano a convenire o a firmare degli accordi. Abbiamo esempi anche recenti abbastanza consistenti. Il contratto della scuola non è stato firmato da un sindacato autonomo come lo SNALS, che non è un piccolo sindacato, anzi, in dimensione organizzativa, in qualche settore più grande di alcuni sindacati confederali. Poco importa, quel che conta è che tutti siano legittimati a negoziare e che tutti siano coinvolti. Poi la loro rappresentanza la devono misurare sulla base del consenso che ricevono dai lavoratori. La capacità a negoziarla devono dimostrare sul campo. Se tutti ci sono coinvolti e tutti hanno un diritto, poi alla fine le regole democratiche funzionano. Io penso che questo, tra l'altro, dovrebbe essere una regola che vale non soltanto per il pubblico impiego, ma una regola universale. Poi, come lei sa, la rappresentanza purtroppo è ancora soggetto a tanti se e ma che vengono di volta in volta messi in campo perché ci sono regole definite contrattualmente, non c'è una regola precisa sul piano legislativo. L'erraticità nella rappresentanza combina anche qualche volta un po' di danno. Io però anche su questo abbiamo opinioni diverse con CISL e UIL. Penso che la rappresentanza, in genere il diritto per la persona che lavora, che può riguardare la rappresentanza come la sua adesione al sindacato, non debba essere riconosciuto solo contrattualmente. Ha bisogno di un dispositivo di legge, perché un diritto non può essere affidato al rapporto di forza. Quando il rapporto è buono c'è il diritto, quando il rapporto è cattivo scompare il diritto. Però se fare la legge, come farla in Italia, è oggetto di grande discussione e ancora non c'è un'opinione comune. L'importante è continuare a discutere.
Sono Luca Ceccaroni, studio qui a Telesì. Volevo tornare sul tema della disoccupazione perché ritengo sia forse la questione più importante. E mi sembra che il problema della disoccupazione non sia tanto una piaga che interessa tutte le economie industriali, guardando le cifre, ma soprattutto le economie europee. Ecco, a questo punto c'è spazio anche per una, diciamo, un'autocritica dei sindacati e di come le organizzazioni sindacali operano in Europa, o come si usa invece dire nel nostro paese, le colpe sono sempre tutte quelle degli altri, insomma. E a me pare che in alcune congiunture storiche, negli anni passati, soprattutto negli anni Ottanta, il sindacato forse ha qualcosa da farsi perdonare, nel senso non solo il sindacato italiano, ma anche altri sindacati europei. Nel senso che nell'era, diciamo, della competizione globale, forse più che di contratti flessibili avremo bisogno di una struttura sindacale un po' più flessibile. E per finire, in ogni caso, non mi pare che comunque sia il sindacato l'attore prioritario per difendere l'occupazione, nel senso che in estrema sintesi c'è un conflitto di interessi fra chi il lavoro ce l'ha e chi il lavoro non ce l'ha. E quando questo conflitto di interessi si fa più stridente, è ovvio che il sindacato si schiera con chi il lavoro ce l'ha già, perché lo stipendio del sindacalista sappiamo tutti da dove viene. È naturale, il sindacato difende un interesse, come tante altre organizzazioni, ed è un interesse più che legittimo. Però mi resta difficile capire come il sindacato possa poi alla fine essere veramente quell'attore che può essere decisivo per aiutare lo sviluppo e il superamento del problema della disoccupazione strutturale in Europa. Grazie.
No, lei ha ragione, ma le responsabilità principali nel creare occasioni economiche e soprattutto nel creare lavoro non sono imputabili al sindacato, questo è ovvio. Ma io penso che il sindacato dovrebbe fare degli sforzi più consistenti di quelli che fa per mettersi in condizione di rappresentare non soltanto un interesse, ma dei diritti generali. Io penso che quello del lavoro sia un diritto di cittadinanza fondamentale. Poi è evidente che in qualche circostanza, se scatta la contrapposizione, ma non è sempre così e non è scontato che sia così, tra il bisogno e il diritto, il sindacato possa essere indotto a guardare prima al bisogno che al diritto. Però il ragionamento che le facevo prima sui minimi contrattuali, se vuole, in qualche modo porta lì. Aggiungo questo argomento a quelli che ho indicato prima. È molto facile dire: beh, per creare lavoro diminuiamo le retribuzioni. Di chi? Di quelli che non ci sono. Questo ci si chiede di fare. Di quelli che non ci sono, che per questa ragione non hanno né volto né voce. La tendenza a calare le condizioni materiali o a ridurre i diritti di persone che oggi non ci sono è una tendenza molto forte. Poi io penso che una diminuzione dei valori, dei minimi, non porti un posto di lavoro in più. Non sono in grado di dimostrarlo, esattamente come il mio interlocutore, che invece sostiene che ne creano tanti, ma non è in grado di dimostrarlo. Questo conflitto che cosa diventa? Diventa la lesione potenziale, se venisse applicata quell'ipotesi, del diritto di uno che non c'è. Ecco, io credo che sarebbe utile ragionare cercando di difendere diritti uniformi, e considero i minimi contrattuali diritti uniformi, e non cercare invece la scappatoia, la strada più semplice, che è quella di dire: provvediamo a mantenere le condizioni materiali di quelli che ci sono così come sono adesso. Per quelli che verranno si può fare a meno di queste condizioni. Poi io credo che di responsabilità ce ne siano tante. Io distinguerei, guardi, le responsabilità dai ritardi, qualche volta dall'impotenza. Lei ha parlato di sindacato europeo. Dicevo prima, c'è una Confederazione Europea dei Sindacati. È una struttura importante, ma è ancora una struttura debole, perché non ha un potere proprio, è sostanzialmente la somma dei sindacati nazionali. Anche in una sede europea, i sindacati nazionali spesso, glielo assicuro, sono spinti dalle loro esigenze e poco sono propensi a trovare politiche uniformi. Io ho cominciato stasera dicendo proprio che invece l'uniformità delle politiche è, a mio parere, cosa importante, per molti versi risolutiva. Guardi che discutere di quali sono gli strumenti da adottare con i sindacati francesi e con quelli tedeschi non è facile, perché c'è un limite oggettivo. Io credo che questo ritardo del sindacato europeo sia un ritardo pericoloso. In genere le grandi organizzazioni sono fatte così, ma i compiti, i poteri anche di rappresentanza che il sistema politico ha trasferito alla dimensione dell'Unione Europea sono più consistenti di quelli che il sindacato dei singoli paesi ha trasferito alla propria organizzazione internazionale. Io addirittura arrivo a immaginare che nel nostro futuro ci sia un contratto europeo. Guardi che anche nelle politiche rivendicative, quando in Italia si discute del contratto dei metalmeccanici, per stabilire quali sono le rivendicazioni e le compatibilità dentro le quali indicare queste rivendicazioni, è molto più importante sapere cosa succede nel settore meccanico in Germania e in Francia che non nel settore tessile in Italia. Quando le politiche sono imitative, perché se i meccanici chiedono 10, i chimici devono chiedere 10, i tessili devono chiedere 10, non si va da nessuna parte, si fanno solo dei danni. Ma trasferire competenze e poteri verso una dimensione nuova, sovranazionale, è molto facile per me dirlo a questo microfono, poi diventa un po' più difficile farlo nel concreto, però bisogna passare da lì. Lei chiedeva responsabilità, colpe. Sì, non mi piace il termine colpe, non mi esalta neanche quello di responsabilità, perché lo vivo come un segno di debolezza, mi creda. E il non avere a disposizione un sindacato europeo che abbia più rappresentanza di quella che ha oggi e soprattutto maggiori poteri. Adesso queste organizzazioni discutono con il Parlamento, con le commissioni, ma si ricreano nell'ambito della sfera sindacale le stesse articolazioni che spesso si creano nell'ambito della rappresentanza politica. Semmai la rappresentanza politica ha l'ulteriore articolazione che è data dagli schieramenti, la destra, il centro e la sinistra, che da noi per fortuna sono molto più smorzati. Però siamo deboli per questa ragione. Non sono neanche particolarmente ottimista sulla possibilità di avere un trasferimento rapido di questi poteri verso la dimensione sovranazionale, anche se passi in avanti si sono fatti. La creazione dei comitati di aziende europei è senza dubbio un elemento di grande novità, però riguarda l'impresa, non riguarda ancora il settore, non riguarda ancora il sindacato generale. Quel modello, secondo me, rapidamente bisognerebbe trasferirlo agli altri livelli del sindacato. Poi ci proviamo. La volta prossima che ci troviamo mi direte se abbiamo fatto qualche passo in avanti e se l'avete apprezzato. Ammetto che questa è una delle cose più difficili che ci tocca fare.
Your own individual questions.